Salmo 19 comincia come molti altri salmi che abbiamo già visto, le Mazzea Mitzmor le David, ancora una volta a colui che presiede, a chi presiede, Salmo di Davide. E ancora una volta potremmo dire che questo Salmo è un grande inno, come un po' abbiamo visto il precedente, è uno di quegli inni che vengono detti inni regali, ma è anche qualcosa di più. Io lo intitolerei così, è una specie di inno di gloria a Dio che risplende nel sole, che è la creazione, e nella legge. Sono i due soli, se volete, no? Il sole che è quello che dà bellezza al creato, che rende visibile tutto ciò che c'è intorno, e l'altro sole che è la Torah, che è la parola di Dio. Torah noi diciamo legge, ma in realtà Torah di per sé vuol dire insegnamento. Quindi se è un insegnamento di Dio, permette di accendere la luce nella nostra vita. Come il sole permette di vedere ciò che al buio non si vede, così l'insegnamento del Signore ci permette di cogliere ciò che c'è nella nostra vita, ma che non vediamo. Quindi quando tu accendi la luce, che è la sua parola, questa luce risplende e ti fa vedere le cose. E anche qui ho cercato di suddividerlo in alcune parti. Comincia intanto con una parola che si trova già nell'inizio della Bibbia, no? In principio Dio creò il cielo e la terra. Bereshit bara Elohim ha-shamayim, cielo, i cieli. E infatti comincia così il Salmo. Ha-shamayim mesaperim kevod. I cieli sono e narranti la gloria di Dio. E tanto troviamo due parole, Shamayim, che appunto vuol dire cieli, e poi c'è subito una parola che è famosa nella Bibbia, la gloria di Dio. Gloria di Dio si dice Kavod. Kabod, qualcuno dice, ma è una B che va verso la V, Kabod. E potremmo dire che l'autore di questo Salmo, guardando in alto, guardando ciò che accade nel cielo, può dire, Signore, Tu ci stai parlando, Tu mi stai parlando attraverso la bellezza di ciò che hai fatto, i cieli. E ancora, e poi ripete il tema, cieli, firmamento. Il firmamento annunzia l'opera delle tue mani. Quindi tutto ciò che io guardo intorno mi parla di te. Ricordate che Paolo riprenderà questo tema, la lettera ai Romani, quando accusa coloro che non hanno voluto, che negano Dio, che non l'hanno voluto riconoscere, avevano tutto per poterlo riconoscere, ma non hanno voluto farlo. E allora sono inescusabili, dice San Paolo. Perché? Perché basta guardarsi intorno, non puoi non interrogarti, non puoi dire che almeno ti viene un interrogativo. Quindi la persona che non si interroga è la persona che vive con la testa nel sacco, no? Come uno che parte per fare un viaggio, parte in un sacco e torna in un baule. Questo potrebbe essere la vita umana, no? Nasci con gli occhi chiusi, passi la vita dormendo e li chiudi morendo. Capite che della soddisfazione? Ecco, una vita così è una vita non vissuta. E quindi, e dice, il giorno effonde il detto al giorno. Quindi è come se il giorno dicesse all'altro giorno, guarda che bellezza, guarda cosa sta facendo di Dio. Quindi potremmo dire di giorno in giorno c'è un canto alla tua bellezza, e la notte, alla notte, ne trasmette la notizia. Qual è la notizia? La notizia è che Dio è qui, che Dio agisce, che Dio non è assente. Lui è l'Emanuele, il Dio con noi. E qui siamo nella prima strofetta, che io lo chiamerei così, cioè l'inno al Creatore. Sono i versetti che vanno dal 2 al 7, e quindi vediamo questa prima parte, e poi va avanti e dice: non è un detto e non sono parole, senza che si fosse udito il loro suono. Cioè, in fondo il cielo, la notte, il giorno, tutto parla. Potremmo tradurre, mettere una specie di slogan, che era il titolo di un libretto di meditazioni per adolescenti quando io ero giovane prete. Un mio amico aveva scritto questo libro intitolato Ascolta, tutto parla. Cioè, in fondo, metti in ascolto, il cielo parla, il giorno parla, la notte parla, se tu sei attento tutto parla. Quindi non è un detto e non sono parole, senza che fosse udito il loro suono, cioè il suono del cielo, del giorno e della notte. Hanno un suono. Se tu non lo sai percepire, vuol dire che sei sordo, vuol dire che non sei in sintonia. Dipende da te metterti in silenzio per ascoltare. Eppure, quindi eppure, il loro grido è uscito per tutta la terra, e ai confini del mondo i loro detti. Quali sono i loro di chi? Sempre loro, dei cieli, del giorno e della notte. Cioè, questa parola che sembra, i cieli sembrano muti, la terra non sembra dire nulla, il giorno sembra susseguirsi a un altro giorno senza nessun cambiamento, e la notte idem, invece no. Anzi, questo suono, quella loro voce, questo grido, addirittura parla di un grido, quindi i cieli gridano, il firmamento grida, il sole grida, la notte grida, quindi è un grido, è uscito per tutta la terra, ai confini del mondo, i loro detti. In essi, e siamo sempre lì, in essi, cioè nei cieli, ha assegnato al sole una tenda, e qui entriamo un po' nelle immagini dei salmi sono magnifiche, per avere una poesia, no? Cioè, immagina il sole, che cos'è? Il sole è come uno sposo, è come un guerriero, è come una, come dire, un eroe, un prode, un vero eroe, Gihor, Gihor viene chiamato. Ora, questo Gibor, che è un eroe, vuol dire, ma un eroe forte, un eroe vincente, ebbene, come viene paragonato? Viene paragonato a uno che ha la sua dimora, la sua tenda nei cieli. Immaginate cosa pensavano gli antichi greci, pensavano che ci fosse un carro col sole, con dei cavalli infuocati, che Febo, dio del sole, o Apollo se volete, faceva scorrere dal mattino fino alla sera nel cielo, finché un giorno il figlio Faeton, quando il padre era disattento, attaccò i cavalli al carro e uscito, ma perse, i cavalli erano focosi, il fuoco del sole, perse il controllo e precipitò giù. E morì, pare, nel Po, così dicevano i latini, no? E qui invece no, non siamo nella mitologia. Il sole qui è un emblema, un simbolo. Non è che il sole sia cosificato oppure personificato come se si trattasse di una divinità. No, il sole è la prima creatura di Dio, che però diventa l'emblema della Torah, della legge. Come il sole, quindi l'idea è questa, come il sole dà senso a tutto ciò che c'è, a tutto ciò che c'è nel mondo, quindi senza la sua luce noi non vedremo niente, così vedremo la Torah fa la stessa cosa, l'insegnamento di Dio è la stessa cosa. Quindi il sole è presentato in essi al sole, Dio ha assegnato una tenda, egli esce come uno sposo dal talamo, quindi al mattino si sveglia, vigoroso, forte, dalla stanza nuziale, dal talamo, esulta come un eroe, un givor che percorre la via, cioè uno che ha davanti qualcosa di bello da compiere, un'impresa grande. La sua uscita da un confine dei cieli, il suo giro fino ai loro confini, sui loro confini, quindi parte da una parte del cielo, arriva fino all'altra, e quindi ha una forza che riempie tutto l'orizzonte. Parte da ovest, da est, e arriva ad ovest. E poi ancora, nulla è nascosto al suo calore. Quindi, da una parte c'è la forza, la potenza, il calore. Vedete, non è niente di distruttivo, eh? È un eroe costruttivo, potremmo dire. Non è la violenza, ma è la forza, che sono due cose diverse. Ricordate, la violenza è distruttiva, la forza invece è costruttiva. La forza è quella dell'amore e la violenza invece è quella del potere che distrugge, che asserve, non che serve. Il sole si mette al servizio, ma la violenza invece cerca di servirsi delle cose, delle persone, delle situazioni. Quindi questa immagine, e allora il suo giro sui loro confini, e nulla è nascosto al suo calore. Finito questo, entriamo nella seconda strofa, i versetti che vanno dall'8 al 15, ed è qui che si capisce perché è stato personificato il sole. Come dire che come il sole risplende, ecco allora la Torah, e io potrei, mi pare che se noi guardiamo bene i versetti 8-11, possiamo trovare, io le chiamerei le litanie della Torah, le litanie dell'insegnamento di Dio. Infatti comincia a dire la Torah di Yahweh, quindi la legge, io direi l'insegnamento di Yahweh è integro. Ancora una volta voi sapete già che integro si dice tamim, cioè non è un insegnamento a metà, noi diamo degli insegnamenti a metà, siamo degli apprendisti, ma sappiamo le cose un po', ma non tutto. Invece no, il suo insegnamento è integro, è totale, è pieno, comprende ogni cosa, quindi è tamim, è integro. Cosa fa? Ristora la nefesh, cioè ristorare è come un'acqua viva che ti ridà vita. Non vi ricorda niente? Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi ridarò le forze. Quindi chi è la nuova Torah? Qual è il nuovo insegnamento? È una persona, è Gesù, è il Logos, è il Verbo. Vedete che già siamo in una lettura anche cristologica, ecclesiologica. Cioè, ricordiamo sempre che Gesù, quando spiega ai discepoli di Emmaus, ma anche Pietro, quando spiega che cosa è accaduto e il senso di ciò che ha vissuto Gesù, parte sempre cominciando dai profeti e dalla legge e dai salmi, cominciò a spiegare ciò che era detto di lui. Perché anche i salmi? Perché potremmo dire che i salmi sono il momento orante della meditazione sulla storia della salvezza. Quando tu mediti sulla storia della salvezza, vedi le meraviglie che Dio ha fatto, che ha fatto in Egitto, che ha fatto quando tu eri solo, quando tu eri, che ha fatto attraverso la creazione, e guardando questo puoi, nella orazione, capire cosa sta facendo a te nella tua vita. Quindi è l'attualizzazione della storia della salvezza che ti permette di leggere la tua storia personale come storia di salvezza. Ecco perché i salmi sono davvero una preghiera straordinaria, che non sono semplicemente la preghiera di qualcuno, diventano la preghiera universale, la preghiera che tocca tutti gli uomini, no? Tra l'altro qui vedete che chi è che dice venite a me, ve l'ho detto, ristora l'anima e io vi ristorerò, cioè ristora la nefesh, cioè dà vigore alla vita. Una vita sfatta, una vita appassita, ritrova forza attraverso la Torah, cioè l'insegnamento. E poi vedete, la Torah viene chiamata ancora le sentenze, lì avete trovato la traduzione, dice la testimonianza, in realtà è plurale, è le sentenze di Yahweh veraci, rendono saggio il semplice, non è la mente ma il semplice. Mente, invece è una persona che è semplice e che quindi, vabbè, certamente rende saggio. Perché? Ma perché? Cos'è la saggezza, ricordate? Chi era l'emblema della saggezza? Salomone. E quando Salomone chiede, dà al tuo servo, Signore, un cuore che sappia ascoltare. Questa è la traduzione letterale ebraica, un cuore che ascolti. Noi troviamo da quanto serve un cuore docile. Docile deriva dal latino docilis, che è un'abbreviazione di docibilis, uno che si lascia istruire. E allora Salomone dice invece nell'ebraico un cuore che sappia ascoltare, perché un cuore che sappia ascoltare, cioè una volontà che si lascia istruire, ecco la vera saggezza. Non uno che si chiude in se stesso, ma uno che dice, Signore, io ho bisogno di te. Quindi, e allora il Signore dice alla fine, ma lui non ha chiesto la saggezza, dice, poiché tu hai chiesto la saggezza, e uno legge e dice, ma no, ha chiesto un cuore che sta per ascoltare. Quindi ecco l'equazione, saggezza uguale cuore che sta per ascoltare. Ecco qui allora coloro che sono la testimonianza che ascoltano Yahweh, quindi rendono saggio il semplice, le testimonianze di Yahweh, le sentenze di Yahweh, scusate, rendono saggio, perché il semplice è colui che si mette in ascolto, colui che si domanda che cosa mi vuol dire il Signore. Poi di nuovo abbiamo visto la legge, le sentenze, i precetti. I precetti sono retti, rallegrano il cuore, ancora una volta la parola lev, cioè danno gioia all'intelligenza, cioè la rendono vivace. Questa parola non è una parola che, come le leggi umane, che ti inibiscono, è una parola invece che ti fa crescere, è una parola positiva, bella, quindi rallegrano, dà gioia al cuore, no? E che cos'è che dà gioia al cuore nella Bibbia? L'Antico Testamento. Il vino che rallegra il cuore dell'uomo. Quindi si può dire che la Torah è come un vino, cioè che ti dà forza, no? Se ne bevi abbastanza normale, poco, un bicchiere, se ne bevi un bottiglione, è chiaro che ronfi come una marmotta, ma... E invece no, proprio lì il vino veniva detto, veniva chiamato così, il vino che rallegra il cuore dell'uomo. E allora, quindi questa legge non è come l'acquetta, ma è un vino, cioè no, ti dà la forza. Ricordate il vino nuovo di Cana? Quindi ti dà la gioia del Vangelo, insomma, la gioia della buona notizia che Dio si prende cura di te. Ecco allora questa, perché allora tu hai la gioia... la gioia dentro, no? La gioia che rallegra il cuore. E poi di nuovo, allora abbiamo visto legge, sentenze, precetti, adesso comandamenti. I comandamenti di Yahweh, vedete che riprende tutta, è proprio una vera litania, no? Comandamenti di Yahweh sono puri. Stavolta non radiosi, ma puri. Puri, illuminano gli occhi. Cioè sono fuoco puro, vi ho già detto che deriva, in italiano è bello perché è qualcosa che deriva dal fuoco, quindi è un comandamento che è fuoco. Che cosa ha visto Mosè quando è salito sul monte per ricevere i comandamenti? Ha visto Dio come il fuoco. Vedete, c'è un riferimento anche a Mosè, no? Quando tu accogli i comandamenti di Dio, il decalogo, le 10 parole, allora tu sei come infuocato, perché passi attraverso l'esperienza del fuoco di Dio. Quindi ecco perché è puro, sono puri. E quando uno è al buio, se c'è il fuoco, illumina gli occhi. Ecco perché dice puri, illuminano gli occhi. I tuoi comandamenti sono pieni di fuoco e dunque mi permettono di vedere le cose come le vede Dio. Ecco, mi danno desideri buoni, pensate, gli occhi nel Vangelo, vi dicevo, esprimono il desiderio, quindi mi accendono desideri buoni, belli, no? E poi ancora il timore di Yahweh è limpido, dura per sempre. E il timore, non so perché lui ha messo la parola, la traduzione mette la parola, perché non c'è la parola, non si dice Yirat, qui si è, c'è Yirat, Yirat Yahweh è limpido, quindi è il timore che non è la paura, Ricordiamo che il timore è filiale, Initium sapientiae est timor domini, traduzione di San Gerolamo del Libro della Sapienza, che è scritto in greco, che arché tu sophias, eccetera, eccetera, no? È il timore del Signore. Il timore del Signore che non è la paura, ma è il timore di non amarlo abbastanza. Uno dice, ma se Dio mi ama così, si prende cura così di me, cosa posso fare io per rispondere al suo amore? Temo di non essere in grado di riamarlo come lui deve. Ecco il timore di Dio, che non ha niente a che vedere con la paura, ma è il timore filiale, è il timore di non amare abbastanza colui che mi ama con tutte le sue forze. Quindi il timore di Yahweh è limpido, dura per sempre. Olam, per sempre è una parola, vuol dire in eterno, sempre. E poi aggiunge la parola, scusate, poi i giudizi, vedete ancora, legge, sentenze, precetti, comandamenti, timore, e adesso giudizi di Yahweh sono fedeli e giusti. Momento, sono tutti verità e giustizia. Vedete, sono le due parole, verità, è bello, la parola verità è emet in ebraico, e gli rabbini che erano dei maestri, proprio avevano la capacità di entrare nelle parole proprio cogliendo tutto il loro significato. Emet è una parola che comincia con la Aleph, prima lettera dell'alfabeto, finisce con la Tau, sono tre lettere dell'alfabeto ebraico, E, Aleph, Mem e Tau. Allora, cosa dicevano i rabbini? Che cos'è la verità? Allora, prima lettera dell'alfabeto, l'ultima è quella in mezzo. Che cos'è la verità? La verità è ciò che è vero all'inizio, vero in mezzo, vero alla fine. Ecco cos'è l'Emet. Capite? Interessante, no? Cioè, perché una cosa può sembrare vera, ma poi verso la metà diventa falsa. Allora vuol dire che era falsa all'inizio. Oppure alla fine diventa con la coda di serpente. Avete in mente, no? Ricordate la descrizione del serpente nel giardino del paradiso terrestre fatta da Michelangelo nella Cappella Sistina e nella Stazza Vaticana da Raffaello. Si vede questa donna bellissima in mezzo alle fronde che parla a Eva e gli offre un frutto, bella così, e poi se uno guarda, gira, vede che in fondo viene fuori la coda. Ecco, in caudam finicit. E quindi finisce come una coda, e allora se finisce con la coda vuol dire che anche la testa non era buona. Ecco l'emet, la parola di verità che è vera all'inizio, vera a metà, vera alla fine. Ed essendo appunto i tre vocaboli, tre lettere dell'alfabeto, la prima, quella a metà e quella finale, loro, i rabbini che lavoravano su questi, per noi sembrano degli arzigogoli, però è interessante perché danno anche una visione di che cosa sia la verità. Quindi la verità, e poi dall'altra parte, quindi i giudizi di Dio sono tutti verità e giustizia insieme. E quindi giustizia, vedete, che è tzadik, ancora una volta è la giustizia, la tzedekah. Però vedete i giudizi è quello che noi abbiamo chiamato il mishpat, cioè i giudizi, mishpatim, giudizi di Dio, cioè è quella capacità di Dio di cogliere dove sta il bene, dove sta il male, ecco il giudizio, che non è la giustizia che abbiamo detto, è invece ribaltare le cose, ribaltare il nostro modo di vedere. E sempre ancora sono più preziosi, più desiderabili dell'oro, di molto oro raffinato, più dolci del miele, di un favo stillante. Allora avete visto quante immagini, la dolcezza, la bellezza, la rettitudine, poi adesso addirittura è diventato l'oro che diventa miele, il miele è un favo, e poi i versetti che vanno dal 12 al 15, allora dopo aver presentato il sole, emblema dell'insegnamento di Dio, dopo aver presentato l'immagine, si presenta la verità di questa immagine che è la Torah, e poi la conclusione, chi è il servo della Torah? Chi è? Colui che si lascia guidare, quindi anche il tuo servo ne viene istruito. Per chi li custodisce, ancora una volta è il verbo shamar, cioè per chi prende questi precetti, queste parole e le mette nello scrigno, allora grande è il premio. Non vi viene in mente niente mettere in un baule, in uno scrigno, Gesù, quando dice ai discepoli, così un figlio del regno, ogni scriba divenuto discepolo del regno è come un uomo saggio che tira fuori dal suo buon tesoro cose nuove e cose antiche. Ecco Gesù cosa aveva in mente, questo scrigno, quindi il servo che custodisce questo scrigno, che è lo scrigno della parola di Dio, da cui tira fuori cose nuove e cose antiche. Perché? Ma perché la radice è antica, ma il modo di viverla è nuova. Quindi il servo della Torah è uno che la custodisce per tirarne fuori poi le cose migliori. E poi alla conclusione c'è una domanda, gli errori, chi li discerne? Per dire, certo, io posso custodire la legge, posso essere fedele, ma chi è che può vedere dove stanno gli errori? Io non neanche li vedo. Ci cado dentro e non li vedo. Ricordiamo quando noi ci confessiamo e si dice chiedo perdono anche dei peccati che non ho visto, dei peccati che non ho saputo riconoscere. Sono quei peccati che spesso sono i peccati di omissioni, che non sono un male fatto, ma è un bene non fatto. No? Sono quei peccati che non sono, infatti c'è, ho peccato molto, i pensieri, parole, opere, che sono, e poi le omissioni, che sono probabilmente quelli più grossi, perché non li vediamo mai e non ci rendiamo conto di averli fatti, perché è il bene che potevamo fare, la parola che potevamo tacere, l'azione che potevamo mettere in atto, gli occhi che potevamo chiudere, la lingua che ci potevamo mordere, cioè sono tutte queste cose qui che non abbiamo fatto e che alla fine rischiano di essere veramente qualcosa che ci opprime, ci distrugge. No, allora la domanda, gli errori, chi li discerne? Per dire, solo tu Signore puoi vedere questo, cioè sei tu che vedi nel profondo. E poi ancora, assolvimi da ogni peccato nascosto, cioè quei peccati che sono così nascosti che io non vedo. Vi ricordate il sole mette in risalto tutto, così Signore, quando tu arrivi con la tua Torah, col tuo insegnamento, anche le cose nascoste si rivelano. Viene in mente anche qui un inno antichissimo, il famoso Dies Ire, Dies Illa. C'è una strofa che dice, Iudex ergo cum sedebit, quid quit latet apparebit. Quando il giudice si siederà, si rivelerà ciò che era nascosto. Ecco, certamente c'è un eco a questo salmo, no? Dal peccato che non vedo, il peccato nascosto. Quando arriva il Signore, che è come il sole, ciò che era nascosto, tac, comincia a vederlo, no? Sembrano che i vetri sono puliti, ci batte dentro un occhio di sole e vedete che non erano proprio così, no? Sembrava che la casa fosse linda e a un certo punto entra un occhio di sole e vedi polvere dappertutto. Ecco perché il sole cosa fa? Ti fa vedere anche, in fondo è quello che Santo Corato d'Ars chiamava lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo ti fa vedere in grande tutte le cose, ti fa vedere in grande. Diceva, lui diceva, lo Spirito Santo, diceva alle sue ragazze della Providence, le orfanelle, è come i miei occhiali, lui aveva gli occhiali a pince-nez, quelli sul naso, perché ci vedeva poco, e diceva, fanno vedere le cose in grande. Allo Spirito Santo ti permette di vedere le cose in grande, cioè l'amore di Dio, quindi il male lo vedi in grande, dici, oh, cosa ho fatto? E il bene lo vedi in grande, anche quello che sembra nascosto lo vedi. Quindi lo Spirito Santo è come gli occhiali del Santo Corato d'Ars, che ci permette di vedere le cose in grande. E poi dice, anche dagli arroganti preserva il tuo servo. Non è bello in italiano, preserva il tuo servo, però è un'assonanza non bella. Perché non abbiano a dominare. Quindi non è tanto l'orgoglio è qualcosa di teorico, qualcosa di astratto, la Bibbia preferisce sempre il concreto all'astratto, quindi si tratta degli arroganti, quindi anche dagli arroganti preserva me, che sono tuo servo, perché non mi abbiano a dominare. Allora, quando tu mi preserverai, guardate l'umiltà, Signore, tu puoi vedere i peccati veri, io non lo so neanche, tu sei colui che mi può preservare perché io sono capace, come diceva San Filippo Neri, Signore tienimi una mano sul capo perché io sono capace di uscire cristiano e di rientrare turco. E dunque, ecco che dice, Signore allora sarò senza macchia, allora sarò integro, ancora una volta tamim, immune da ogni grande trasgressione, cioè solo quando tu mi preservi, quando tu mi custodisci dal male. L'abbiamo anche nella preghiera del Ti adoro mio Dio, no? Preservami dal male. Anche il Padre nostro, liberami dal male, ancora una volta, dal peccato, no? Da ogni trasgressione, da una trasgressione grande. Siano di gradimenti i detti della mia bocca. Signore, fa che le mie parole siano secondo il tuo cuore. E poi è il fremito del mio cuore, quindi la mia volontà, la mia decisione di bene, il fremito dinanzi a te, o Yahweh, mia rupe e mio Goel. Interessante, noi traduciamo redentore, ma che cosa vuol dire redentore? Tanto è una parola non tradotta, perché deriva dal latino redemptor, dove c'è dentro re, che è una ripetizione, re, e poi emptor, uno che compra, verbo emo, che vuol dire comprare. Dunque, redemptor è colui che mi ha comprato. Io ero stato venduto schiavo al nemico e lui viene a ricomprarmi. Di per sé va anche bene, ma in ebraico la figura è proprio quella del Goel. Chi era il Goel? Quando c'era un processo, e quindi come sempre nel processo c'è un giudice che deve giudicare, c'è il pubblico ministero che mette in risalto la colpevolezza della persona che viene imputata e poi c'è la difesa, ma quando era tutto finito e si era prossimi alla difesa, alla sentenza, ecco che a un certo punto c'era il diritto di un Goel che dicesse l'ultima parola. E chi era questo Goel che aveva il diritto di pagare al posto di questo e quindi di riscattarlo se doveva pagare una multa, eccetera? Chi era? Era il parente più prossimo. Giobbe, quando si sente schiacciato, eccetera, a un certo punto dice, ma io lo so, il mio Goel è vivo, colui che paga al mio posto, il mio parente più prossimo, che è Dio, è vivo. ed egli si ergerà ultimo sulla mia polvere. Cioè, quando io sarò ridotto al nulla, lui ancora una volta dirà l'ultima parola e quindi mi riscatterà dalla polvere, mi tirerà su. E qui è bello pensare, oh mio Yahweh, tu sei mio, mia rupe e mio Goel. Cioè, sei colui che ha diritto a dire l'ultima parola di salvezza. Sei veramente il mio salvatore. E certamente che questo è un bel salmo, no? È pieno di immagini belle ed è anche una, è bello pensare che dire al Signore, Signore tu sei la mia luce, tu sei la mia forza, la tua parola è per me il senso stesso della mia vita. E quindi credo che possiamo adesso anche pregarlo insieme e poi recarci nella cappella per continuare la nostra adorazione. I cieli narrano la gloria di Dio, il firmamento annunzia l'opera delle sue mani. Il giorno affida il messaggio al giorno e la notte alla notte ne trasmette la conoscenza, senza discorsi e senza parole, senza che si oda alcun suono. Eppure la loro voce si espande per tutta la terra. Ai confini del mondo la tua parola, là ha assegnato al sole una tenda. Egli esce come uno sposo dalla stanza nuziale, si rallegra come un eroe che percorre la via, sorge da un estremo del cielo, la sua orbita raggiunge l'altro estremo, al suo calore non v'è riparo. La Torah di Yahweh è perfetta, ristora l'anima, la testimonianza di Yahweh è verace, rende saggia la mente. I precetti di Yahweh sono retti, rallegrano il cuore. I comandamenti di Yahweh sono radiosi, illuminano gli occhi. La parola di Yahweh è pura, dura in eterno. I giudizi di Yahweh sono tutti fedeli e giusti. Sono più preziosi dell'oro, di molto oro raffinato, più dolci del miele di un favo stillante. Anche il tuo servo ne viene illuminato. Per chi li osserva, grande è il premio. Chi è capace di discernere le proprie inavvertenze? Assolvimi da ogni peccato nascosto. Anche dall'orgoglio proteggi il tuo servo, perché non mi abbia a dominare. Allora sarò senza macchia, sarò puro dal grave peccato. Possano le parole della mia bocca essere secondo la tua volontà, i pensieri del mio cuore secondo le tue intenzioni. O Yahweh, mia rupe e mio redentore.